File 0013. Dopo l'attentato in via Giannone di Roberto Massari. Dal Corriere della Sera del 25 giugno 2013, cronaca. Trionfale. Incendio distrugge sede PD e SEL. Paura e gente in strada. Ipotesi sia doloso che qualcuno abbia versato del liquido infiammabile nell'appartamento. Roma. Un incendio è divampato la scorsa notte nella sede del PD e di SEL. La sede è divisa in due, ma è un unico appartamento che è stato sede storica del PCI per anni. L'appartamento è situato nel quartiere Prati, con due entrate in via Pietro Giannone e in via Campanella. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le due con sei squadre, accedendo dal retro in via Tommaso Campanella ed hanno terminato poco prima delle 5. Le fiamme hanno coinvolto tre locali che, al momento, sono stati dichiarati inagibili. Ipotesi doloso. L'ipotesi è che l'incendio sia doloso. Non ci sono segni di effrazioni, quindi si pensa che qualcuno abbia versato del liquido infiammabile nell'appartamento. Le indagini. Durante le operazioni per spegnere le fiamme, circa 25 famiglie residenti nel palazzo sono state fatte scendere in strada dai soccorritori per precauzione. I danni sono ingenti. Si occupa delle indagini il commissariato Prati e la Digos. Gli investigatori stanno anche acquisendo le immagini di alcune telecamere posizionate nelle vie limitrofe per verificare se hanno ripreso l'arrivo e la fuga degli incendiari. Nota. Pubblicato in www.autopiarossa.blogspot.com il 29/6/2013. Fine nota. Vorrei condividere con i compagni e le compagne cui sto mandando questa lettera l'esperienza provata giovedì 27 a Roma, davanti alla celebre ex sezione PCI di Trionfale, ora sezione PD e SEL. Fin dalle origini, quella sezione è stata dedicata a mio nonno materno, Otello di Peppe d'Alcide, comunista, ebanista e martire delle fosse ardeatine, come ricordava anche il Corriere della Sera di mercoledì in cronaca romana, pur storpiando il nome di Otello in Oreste, e una grande lapide con il ritratto di nonno in un tondo ha sempre accolto all'ingresso chi entrava in quella sezione. Quando da bambino, prima e durante le elementari, mi capitava di accompagnare mia madre a fare la spesa al mercato di via Andrea Doria, passavamo apposta davanti alla sezione, ci fermavamo sulla soglia e io dicevo il mio ciao nonno. Quanto la vicenda di mio nonno mi abbia condizionato nelle successive scelte politiche sotto gli occhi di tutti. Meno noto è invece quanto io abbia fatto per conservarne e diffonderne la memoria, facendo appello inascoltato alle autorità di Chieti, dove nonno nacque, perché gli dedichino una strada, percorrendo tutti e tre i gradi del processo contro Priebke, compreso un quarto grado preliminare, il ricorso alla Corte Costituzionale perché si accettasse per la prima volta la costituzione di parti civili in un processo militare, donando alcune memorie di nonno al museo di Via Tasso dove egli fu torturato, pubblicando il bel libro di Pio Mogavero «I muri ricordano», collaborando con lo stesso Mogavero alla preparazione di un libro apposito su nonno Otello. Ebbene, quando ho saputo che lunedì scorso un incendio, sicuramente doloso, aveva quasi distrutto la sezione, entrambi i circoli, portando addirittura all'evacuazione del palazzo, mi sono subito sentito impegnato moralmente a partecipare alla manifestazione che effettivamente c'è stata ieri davanti alla sezione semidistrutta. La lapide per fortuna è sana, ma è tutta coperta dal nero fumo. In un'atmosfera di commozione e voglia di reagire allo stesso tempo. Un pubblico, soprattutto PD, che nel quartiere Trionfale, il mio quartiere, riesce però ad allacciarsi a tradizioni tutto sommato comuniste. Si pensi che a poche centinaia di metri dalla sezione viveva Enrico Malatesta. con un po' di selle e qualche presenza da fuori. Tra queste ho avuto il piacere di riabbracciare Corradino Mineo, nipote di Mario Mineo, che con lui condivise una parte della vicenda politica che ho raccontato in un recente articolo nel blog, che non vedevo dal 1969, diventato da tempo uno dei più celebri giornalisti televisivi. Tenete conto che io non ho la televisione e che ora è diventato senatore indipendente per il PD nella sua natia Sicilia. C'erano anche i miei due figli, Liben e Laris, presentati ufficialmente come pronipoti di Otello. E come nipote di Otello sono stato accolto con simpatia dal centinaio circa di persone convenute e il mio intervento, gridato a squarciagola perché i megafoni non sono più di moda, è stato interrotto più volte da applausi di solidarietà. Altri interventi hanno ricordato che quella sezione è dedicata a Otello di Peppe. Per me è stato facile ricollegarmi a loro e dire che nonno mi sembrava ancora vivo e in mezzo a noi, tra quella gente che di lui probabilmente non sapeva niente, ma che di lui si considera erede. E sono venuto via in uno stato di lucida commozione, come non mi accade spesso. A 70 anni dalla morte di nonno alle Ardeatine, c'è ancora chi ritiene utile appiccare il fuoco a sezioni della ex sinistra come se fossimo nel 22. Ma c'è ancora chi rivendica la continuità con l'esempio di Otello e chi, come me, riesce a sentirlo ancora vivo, anche grazie a quell'attentato e per quel richiamo ideale a lui. Con Carlo Felici, un compagno simpatizzante di Utopia Rossa, ho scambiato alcune considerazioni su quel tipo di pubblico. Ognuno di noi sa bene che quelle persone, schieratissime col centro-sinistra, cioè col partito delle guerre all'estero, delle tasse impietose e della liquidazione di ogni conquista sindacale, temporaneamente alleato a Berlusconi pur di poter stare al governo, rappresentano politicamente il contrario esatto delle idee mie e di mio nonno. Insomma, PD e PDL, facce diverse della stessa medaglia, ipotesi diverse di difesa dell'imperialismo italiano, come abbiamo sempre detto, e molto prima di Beppe Grillo. Eppure quelle persone erano lì, un giorno feriale di pomeriggio, pronte a entusiasmarsi e ad applaudire anche i passi anticapitalistici del mio intervento. Tra loro si chiamavano compagni e la cosa più curiosa è che tali si consideravano realmente. Insomma, se tra i dirigenti del PD e del PDL, SEL è un'appendice esterna, che però attualmente non si identifica totalmente col centro-sinistra, si può tracciare una linea di identità del tipo fanno schifo entrambi, servi del capitale, nemici dei lavoratori, eccetera. Ma lo stesso non si può fare con i loro iscritti, attivisti o membri di base. Un pubblico così rispondente non lo avrei trovato in una manifestazione assemblea del PDL, del CDU, dei Montiani. Ed è lì che casca il somaro da una 90 anni. I dirigenti dell'ex movimento operaio, PCI, PSI e diramazioni varie fanno schifo politicamente e storicamente quasi dalla nascita. Sono cioè organici ai progetti della borghesia e di alcuni apparati burocratici di Stato, e non parliamo nemmeno delle loro responsabilità nella vittoria della controrivoluzione staliniana. Mentre le loro basi continuano a credere di lottare per il progresso, la democrazia e nei casi più tragicomici anche per il comunismo. Non sarà per tutti così, ma per una certa fetta in determinati contesti il fatto è indiscutibile. La differenza tra le basi del PD-SEL e quelle del PDL-Lega rispetto all'uguaglianza sostanziale, ma ormai anche formale dei vertici di entrambi, rappresenta il nodo cruciale della lotta di classe in Italia. Con altre sigle, in altri contesti, con storie nazionali diverse, in epoche diverse, ciò è stato ed è vero su scala mondiale da quasi un secolo se non prima. Una classe sociale degna del nome, in questo caso i lavoratori, non potrebbe continuare per decenni ad autoilludersi che i propri dirigenti siano tutto sommato portatori dei loro ideali di base, delle loro necessità sociali e di classe. Una classe sociale degna del nome spezzerebbe prima o poi o al termine di determinati processi, il nodo gordiano dell'incongruenza tra dichiarazioni e azioni, e si darebbe nuovi dirigenti al posto di quelli traditori e o incapaci. La borghesia lo ha fatto più volte, basti solo pensare alla Francia, e continua a farlo, anche se sempre con maggiore fatica. E il movimento operaio non ci è mai riuscito, si pensi alla sopravvivenza delle direzioni socialdemocratiche, anche in piena espansione del bolscevismo, oppure al prestigio dell'URSS, tra i lavoratori di gran parte del mondo, nonostante il patto con Hitler, le sconfitte su ogni fronte, le invasioni di altri popoli e paesi, la fame, il gulag, eccetera. E ormai ha rinunciato storicamente a farlo. Anzi, siamo giunti al punto di poter dire che il movimento operaio ha preferito autodissolversi, ha preferito scomparire come movimento antagonista organizzato di massa, piuttosto che buttare al macero le proprie direzioni storiche e darsene di nuove, che lo portassero a conseguire qualche vittoria propria. Il tutto avendo avuto centinaia, se non migliaia, di occasioni per verificare l'incompatibilità di quelle direzioni con i propri ideali. Ecco ciò che volevo comunicarvi. Dall'emozione per aver risollevato una pagina della mia infanzia vedendo mio nonno vivo in quella manifestazione davanti a una sezione arsa dal fuoco di ignoti, sono arrivato, lì in loco, alle considerazioni sulla natura psicologicamente, antropologicamente, antagonistica di quella gente presente, nonostante il carattere scopertamente reazionario dei suoi dirigenti. Storia di coerenza, mio nonno, e storia di incongruenza, la gente lì raccolta, nel mezzo quelli come me, come noi. Dimenticavo di dire che a nonno dedicai anche una poesia nel settembre del 1966, cioè a 20 anni, reduce dal viaggio in Europa e ad Auschwitz, che cambiò la mia vita. La riproduco qui sotto, Roberto. Fosse Ardeatine, settembre 1966, al nonno materno Otello di Peppe d'Alcide. Nota, da Roberto Massari, Multiversi, mezzo secolo di poesie Bolzena, 2012, pagina 65. Fine nota. Nonnino caro, torno dall'Est Europa e sono qui a parlarti di pensieri forti e maturi, sperando di non addolorarti per i toni accesi e a tratti così duri. Ma non sono più il bimbo, ricordi, della prima volta, che avvolto in un suo limbo e stretto alla cara mamma vedeva in te solo l'eroe. Sussurravo parole ingenue e rapide ignaro dell'enormità del dramma. Visitavo le cave e i luoghi del martirio e poi mi sporgevo a coprire di baci la tua foto brunita sulla lapide. Me ne andavo con un fiero «Ciao, nonno». Credevo mi potessi sentire e mi pareva strano il tuo silenzio, ma ora so perché taci. A partire da Rostock l'ho inteso, tornando dal viaggio in Scandinavia e poi a Berlino, a Praga e a Varsavia. Grandi popoli, inermi e sottoposti al tallone del despota sovietico. E l'ho inteso anche tra i fili spinati del campo d'Auschwitz, hitleriano, della barbarie bruna emblematico. L'ho inteso nel messaggio della morte amministrata brutale e freddamente a milioni di fratelli e di sorelle. Nei lager nazisti erano ebrei, non tutti, quasi tutti. Anche qui alle fosse gli ebrei sono molti, più dei comunisti par tuo, nonnino caro, ma nei lager staliniani erano russi, ucraini, polacchi, georgiani e lettoni, o dei tanti popoli travolti. Anche lì uccidevano i comunisti, soprattutto se veri, a migliaia di migliaia, mentre tu qui in Italia davi la vita per la libertà, per il socialismo e il partito, pensando che il primo al secondo fosse indissolubilmente unito. Che grande delusione, povero nonno. Taci, e tacciono i tuoi compagni di sventura ammutoliti dall'orrore e dai crimini che si compiono sul pianeta ancora e ancora, dall'Alabama al Congo, ma anche dall'Ungheria al Tibet, approvati dagli stessi che al vostro supplizio rendono periodico omaggio in malafede spirito fittizio. Eppure credo con forza che sia giunto il momento, nonnino caro, di far vostra la voce di chi lotta contro tutte le ardiatine del mondo, tutte le Buchenwald, Vorkuta, Katyn e Inquisizioni. Sarà duro giungere a quel giorno e voi fate bene a guardarvi d'intorno prima di tornare a parlare. Fate anche bene per ora a tacere, perché il vostro è un silenzio dell'orrore, di denuncia dei crimini nazisti insieme a quelli stalinisti. Ora sì, ho inteso perché taci e vorrei potertelo dire, non a parole ma con baci, che non sono più quelli di un bimbo. Ciao, nonno.